Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, benvenuti. Come sempre fino alle 19 per vedere allora i tanti fatti che segnano questa giornata, questo martedì 23 giugno, esattamente 10 anni fa la Gran Bretagna usciva dall'Unione Europea. La Brexit, un decennio dopo, non che i britannici se la passino molto bene, eh? Ieri c'è stato l'ennesimo cambio al governo, ma soprattutto in 10 anni sono aumentate tensioni sociali, povertà. Brexit ovviamente non è stata causa di tutto questo, piuttosto un sintomo ormai parecchio palese di tutte le difficoltà che hanno segnato la società e la politica britannica in questi anni. Ne parliamo all'Orizzonte oggi. In questi minuti notizie che agitano i mercati, e questa volta non è una frase fatta, perché dai listini asiatici fino a quelli americani è in corso un'ondata di vendite nel tech. Potrebbe essere arrivata, dice ad esempio il Sole 24 Ore, la tanto attesa e temuta correzione sul valore dei titoli delle big tech, che in questi mesi, lo sapete, sono saliti a numeri impressionanti, sproporzionati, da quando ad esempio SpaceX, la società di Elon Musk, si è quotata in borsa. Ma non solo, qualcuno teme possa addirittura scoppiare la bolla dell'intelligenza artificiale. È un segnale questo? Lo vediamo dopo. Ne parleremo, come parleremo della notizia forse principale di questi giorni, perché sta avendo effetti importanti anche sulla nostra vita quotidiana, l'ondata di caldo che attraversa l'Europa, attraversa l'Italia, un'emergenza che ha ripercussioni sanitarie, energetiche ovviamente, che è già realtà. Possiamo farci qualcosa? Ne parliamo alle 18.35, dedicheremo oggi tutta la seconda mezz'ora dell'Orizzonte a questa notizia, a questo tema. E ci servono anche i vostri messaggi e le vostre telefonate. Che problemi state avendo, avete avuto in questi giorni di caldo eccezionale? Mi riferisco innanzitutto ai blackout che già si sono verificati, ma non solo. 331-6214013, se ci volete inviare sms, messaggi WhatsApp e Telegram, potete farlo già da adesso. Oppure 02-33-001-001, le telefonate dalle 18.35 in avanti. All'inizio però del nostro orizzonte c'è quello che succede dentro e fuori dal Parlamento. In questi minuti due leggi che vengono votate. La prima è la legge sulla caccia, che peggiora decisamente la situazione attuale. L'altra invece è il piano casa, che di fatto non risolverà una situazione difficile, quella dell'emergenza abitativa. Partiamo però dalla caccia, la legge spara tutto, così ribattezzata dalle associazioni ambientaliste. Perché? Perché spara tutto? Beh, perché prevede tante cose, tra cui estende le stagioni venatorie, consente di cacciare un numero maggiore di specie, dà alle regioni la possibilità di decidere senza parere scientifico. Insomma, una minaccia concreta agli ecosistemi e alla biodiversità, denunciata anche dal Papa, tra l'altro, in questi giorni. Una legge che sarà approvata in questi minuti al Senato prima di passare poi alla Camera. Saluto Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia. Benvenuto Dante.
Grazie a voi, grazie, sono qui.
Voi siete in presidio, Dante Caserta, contro questa legge, un sit-in a Roma proprio in questi minuti. Come va?
Sì, siamo qui in piazza, nella piazza del Pantheon, quindi a pochi metri dal Senato, dove si sta facendo questa scelta veramente incredibile di far tornare indietro l'Italia di 30 anni per quanto riguarda la tutela della fauna. Viene sostanzialmente cancellata la legge sulla tutela della fauna e il prelievo venatorio che risale appunto al 1992, che era arrivata anche a seguito del referendum, che anche se non raggiunse il quorum, però dimostrò che c'erano milioni e milioni di cittadini italiani che erano contrari alla caccia. In quel caso il Parlamento fu costretto a intervenire anche per adeguare la legge alle nuove normative europee. Il Parlamento, in questo momento il Senato, sta votando una cosa che va esattamente contro, ci fa tornare indietro, e in contrasto con direttiva Habitat e direttiva Uccelli, tant'è vero che la stessa Commissione europea li ha già preallertati una prossima procedura di infrazione, l'ennesima procedura di infrazione in materia ambientale. E francamente non riusciamo a capire com'è possibile che una piccolissima maggioranza e una piccolissima minoranza di italiani riesca a condizionare così tanto le forze politiche.
Quanti siete ora in presidio?
ma qui è un sit-in che ci hanno autorizzato per un numero limitato, comunque siamo molti di, anzi non lo posso dire, ma insomma siamo circa un 200 persone delle varie associazioni, rappresentanza delle varie associazioni, e si stanno avvicinando anche vari parlamentari delle forze di opposizione che stanno prendendo posizione.
Ecco, perché ci aspettavamo, anzi voi avevate fatto appello proprio ai leader delle opposizioni di spendersi tantissimo per cercare in qualsiasi modo democratico di ostacolare questa legge. Che strumenti hanno le opposizioni, soprattutto che risposte avete avuto da loro?
Sicuramente possono fare una opposizione molto molto dura, ed effettivamente in Senato è stato fatto, perché ricordiamo che questa legge è stata tenuta ferma per un anno, e anche qui volevo far notare una cosa incredibile. Sentivo prima fra gli annunci del vostro radiogiornale che si parlava appunto del clima, e pensate che per questa legge ci sono state qualcosa come 26 riunioni di due commissioni parlamentari riunite, ambiente ed agricoltura. Sono andate avanti per 26 volte, riunendosi per discutere una legge come questa, che non interessa minimamente la salute e, come dire, non porta nessun vantaggio agli italiani. Ditemi quante volte è successa una cosa del genere per discutere del clima, del cambiamento climatico che ormai è in atto e che sta, in quello sì, veramente producendo dei danni alla salute e all'economia, oltre che all'ambiente, che praticamente dovremmo pagare noi, i nostri figli e i nostri nipoti.
Dante Caserta, io elencavo anche più o meno le linee guida di questa riforma, i provvedimenti che prevede poi il testo. Qual è l'aspetto peggiore tra i tanti davvero che insomma va sottolineato, peggiorativi di una situazione molto delicata? Ma l'aspetto peggiore per voi associazioni ambientaliste?
Ma è veramente difficile dirlo. Innanzitutto c'è questo concetto di cambiare proprio l'idea stessa della caccia, che viene vista come qualcosa di tradizionale, come se uccidere degli animali indifesi possa essere una tradizione, e poi di vedere il cacciatore come bioregolamentatore della biodiversità. Il cacciatore non regolamenta proprio nulla, anzi determina una serie di problemi incredibili. Ricordiamoci sempre ad esempio che i cinghiali sono stati reintrodotti in gran parte d'Italia proprio a scopo venatorio, e adesso vediamo che tipo di problemi stanno creando anche all'agricoltura.
Soffermiamoci proprio su questo, perché chi promuove questa legge dice che la riforma non cancella le tutele, ma vuole aggiornare regole che sono vecchie di 30 anni, perché gli ecosistemi sono cambiati, la gestione della fauna selvatica è cambiata, adesso può contare su strumenti moderni, e dunque sì, proprio quell'idea, quella filosofia del cacciatore come bioregolatore.
Ma assolutamente no, perché peraltro questa legge non va a regolamentare assolutamente ad esempio la caccia al cinghiale, che, diciamoci la verità, già adesso in Italia è sostanzialmente consentita praticamente tutto l'anno. Possono andare a caccia con la scusa di fare selezione tutto l'anno, e i danni invece continuano a crescere, a dimostrazione che la gestione faunistica non può essere affidata soltanto ai cacciatori, che peraltro, diciamoci la verità, non hanno alcun interesse a risolvere il problema dei cinghiali, perché da quelli continuano a ricavare sia il piacere di andarli a uccidere, e sia anche quando se li vendono, peraltro in nero, senza nessun tipo di controllo.
Dante, poi c'è... Sì. No, concluda pure.
No, ma poi ci sono tanti esempi, io però ne voglio dire soltanto uno, sì, che è veramente vergognoso: i richiami vivi. Per l'ennesima volta si torna contro l'Unione Europea, contro quello che dice l'Unione Europea, contro quello che abbiamo votato noi stessi come Italia in Unione Europea, e si torna sui richiami vivi, cioè che sono degli uccelli che vengono catturati e tenuti per tutta la loro vita in gabbiette piccolissime.
Perché fanno da esca.
E da richiamo per le altre specie. Qualcosa veramente disgustoso, se ci pensate, che degli animali che sono nati per volare in libertà e così vengono catturati e tenuti all'ergastolo per tutta la vita per attirare i loro simili e farli sparare. Mm-mm. È veramente un'aberrazione.
Siamo alla fine, Dante Caserta, ma volevo farle un'ultima domanda. Qual è il legame tra questa maggioranza e la categoria dei cacciatori? Giusto 30 secondi per capire anche la portata politica, l'interesse politico che c'è dietro tutta questa riforma.
Un legame inspiegabile, ma sicuramente fortissimo. Questa riforma è stata scritta dai cacciatori, è stata scritta dalle associazioni venatorie, chi l'ha presentata in Parlamento si è limitato semplicemente a riportare le istanze, peraltro quelle peggiori, del mondo venatorio.
Grazie Dante Caserta, buon presidio, ovviamente vi seguiremo e vedremo poi come andrà la discussione in Parlamento. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Dante Caserta del WWF. Sul piano casa invece l'altra legge che è stata approvata stamattina alla Camera, la discussione in aula è stata questa, sentite.
Ma come è possibile che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed? Le nostre case popolari sui citofoni, non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul. Presidente, li lasci lamentare, tanto i filo islamisti e gli amici dei musulmani sappiamo dove siedono, ma non sia mai che Fratelli d'Italia la pensa come il PD, dove ci sono le risorse, dove dovremmo adeguarci ai loro stili di vita.
Abbiamo ascoltato interventi che hanno rivendicato un approccio di tipo razzista. Le ripetute citazioni che alcuni colleghi di Futuro Nazionale hanno fatto a nomi di cittadini oggi italiani eppure di origine straniera. Tra questi nomi, per esempio, c'è un nome che ai miei banchi, ai nostri banchi, è particolarmente caro. Quel nome è Widad. E siede qui, due file sotto la mia. Ad un certo punto Widad non ha più sopportato e non ha più tollerato il razzismo che si levava dai banchi lassù in alto, ha preso la sua borsa ed è uscita da quest'aula, e l'uscita questa sera di Widad da quest'aula è una sconfitta di questo Parlamento.
E quelli che avete sentito erano il primo, era Rossano Sasso di Futuro Nazionale, il secondo Gianni Cuperlo del PD, Cuperlo che citava la collega Widad Baccalì, uscita dall'aula quando ha sentito l'intervento razzista del deputato Vannacciano. Widad Baccalì è collegata con noi, benvenuta deputata.
Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera, non che non fossimo abituati a commenti razzisti nell'aula della Camera, però forse sta succedendo qualcosa di nuovo, forse più grave nel confronto politico. Che idea vi siete fatti?
Dunque, io credo che ieri si sia, diciamo, passati di livello e superato una linea chiara, praticando esplicita violenza politica dentro al Parlamento, quella che io ho definito squadrismo parlamentare, quindi sette interventi in batteria dei deputati Vannacciani, che ho ascoltato tutti fino a, diciamo, gli ultimi minuti dell'intervento di Sasso, anche protestando, insomma, come poi si legge nel resoconto, e insomma sono stata richiamata più volte. Dopodiché, diciamo che l'ultimo atto di protesta che restava, almeno ho pensato, fosse quello di fare un gesto, diciamo, forte, ovvero uscire e sbattere la porta di quell'aula, perché si era violata chiaramente la dignità, non mia, non è una questione personale, la dignità di quegli Omar, di quei Mohammed, di una comunità religiosa, delle soggettività, delle comunità e dei, diciamo, dei gruppi sociali che in questo paese sono fragilizzati, razzializzati. E credo che si sia superato il limite facendo risuonare lì dentro quelli che sono concetti che ritroviamo chiaramente nel manifesto della razza.
Si è passato il segno, ricordiamolo per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari non sanno esattamente qual è il provvedimento che si discuteva, cioè il piano casa, questo piano presentato dal governo con un decreto per affrontare l'emergenza abitativa, ma che i sindacati degli inquilini dicono è di fatto una goccia nel mare rispetto alle esigenze e le richieste di oltre 600.000 famiglie. Il piano invece ne prevede 100.000 alloggi in 10 anni, soprattutto incentivi ai privati. Questo piano casa che adesso è stato approvato dalla Camera, che poi dovrà passare al Senato e dunque avere anche l'approvazione definitiva, ma è questo il percorso. La richiesta dei Vannacciani era casa agli italiani, tutti gli altri niente, possono arrangiarsi.
Esattamente, ma anche qui, diciamo, si svela chiaramente qual è il solito meccanismo. Agito, devo dire che i campanelli che venivano richiamati da Sasso nell'intervento li abbiamo visti, diciamo, suonare da Salvini, da Bignami a Bologna, da tanti esponenti di questa destra di governo. Loro ovviamente alzano il tiro facendo finta di essere una forza di lotta e di protesta per l'orgoglio nazionale, ma ovviamente mancano il punto, cioè quello che sta succedendo in questo paese è una grande crisi sociale, una grande crisi abitativa, alla quale ovviamente questo provvedimento non dà risposta, non dà risposta ai giovani che non trovano casa per farsi una vita autonoma, non dà casa ai lavoratori, le lavoratrici che arrivano e anche quelli che vengono chiamati, diciamo, da altri paesi per lavorare qui. Quel piano ovviamente è tutto piegato, diciamo, sugli interessi più privati che della collettività, e quindi non abbiamo, ecco, posto una soluzione né alle case popolari che sono diciamo in attesa di una ristrutturazione, quindi ci sono ma sono chiuse, parliamo di centinaia di migliaia di alloggi, ecco, se si sommano si è esclusi completamente i soggetti come le regioni e i comuni che sono quelli che praticano e attuano i piani contro l'emergenza abitativa nei propri territori, quindi loro non sanno che soluzioni dare alle questioni di giustizia sociale, alle politiche sociali di questo paese che sono in totale crisi, e segnalano un nemico. Ieri li hanno anche chiamati per nome, sì. Gli hanno chiaramente messo un mirino addosso, anche lì sconfessando tra l'altro tutta una giurisprudenza italiana ed europea che equipara i diritti e la protezione sociale dei cittadini italiani con quelli dei cittadini che non hanno cittadinanza italiana ma che vivono, lavorano e contribuiscono in questo paese e non sono quell'immigrazione predatoria che invece viene sempre raccontata, certo. E estremizzato ovviamente da questa narrazione di questi qui, ma prima di questi qui c'erano quelli che oggi governano, ecco. Mm-hmm. Sono la stessa cosa, si chiamano diversamente, e infatti ieri quella parte che oggi governa era il religioso silenzio.
Sì, c'è anche questo aspetto, ovviamente la maggioranza più o meno abbastanza allineata su questo. Senta, Widad Baccalì, un'ultima domanda, abbiamo giusto un minuto. In questi giorni non è il primo caso grave che la vede purtroppo protagonista, nei giorni scorsi ha colpito molto un altro suo intervento in cui leggeva le parole d'odio nei suoi confronti che venivano scritte dai profili social vannacciani. Ecco, io le voglio fare questa domanda. Lei, quando ha iniziato a fare politica a Ravenna, si aspettava che arrivasse a questo, cioè diventare un bersaglio di una controparte politica per le sue origini straniere?
Allora, diciamo che l'arrivo in assessorato, quando fui nominata assessora nel 2011, non fui accolta, diciamo, in maniera con le braccia aperte, nel senso che ricordo lettere dell'opposizione che dicevano, dato che avevo la delega alle politiche culturali, che le mie origini non erano compatibili con la gestione delle politiche culturali, perché di fatto, insomma, diciamo, il ragionamento è abbastanza basic, non sono della stessa cultura, diciamo, qualsiasi cosa voglia dire questa cosa. Però diciamo che, diciamo, questo tipo di attacco, di sessista, razzista, eccetera, è stato ricevuto, comparato a quello che sta succedendo ultimamente, ecco, in dose omeopatiche rispetto a quello che sta succedendo adesso. Ecco, le 13.500 insulti in meno di 24 ore vuol dire che questa roba, insomma, che il veleno è in circolo e ha trovato le strade per essere propagato in maniera virale, per essere, diciamo, per utilizzare anche con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale, livelli di, diciamo, di espansione molto veloce, quindi succede a me ma succede a tante altre persone. Io cerco, ecco, di dare voce a quello che sta succedendo e che serpeggia nel paese e che ieri ha serpeggiato anche nelle aule parlamentari.
Uno scarto diverso, sì, sicuramente, rispetto al passato. Sì. Widad Baccalì, la ringraziamo per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
A presto, Widad Baccalì, deputata del Partito Democratico, gli After Hours. Voglio una pelle splendida. E poi vediamo quello che sta accadendo sui mercati, soprattutto sui titoli delle big tech.
Stringimi madre, molto peccato, ma la vita è un suicidio, l'amore è un rogo. E voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, coi cuori sporchi e mani lavate. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità. Certe domande che forse era meglio non farsi mai. Voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità. Pensiero superficiale che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità.
Gli After Hours, Radio Popolare, l'Orizzonte, le 18 e 23 minuti. Allora, che cosa sta accadendo ai mercati in questi minuti? Dai listini asiatici fino a quelli americani è in corso un'ondata di vendite. Nel tech potrebbe essere arrivata, vi citavo il Sole 24 Ore, l'attacco del pezzo con cui spiegava questa notizia, la tanto attesa e temuta correzione sul valore dei titoli delle big tech, che in questi mesi sono saliti a numeri impressionanti, sproporzionati. Lo abbiamo visto ad esempio con la quotazione in borsa di SpaceX, la società di Elon Musk. Qualcuno teme addirittura possa scoppiare la bolla dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Luca Ciarrocca, giornalista, esperto di tecnologia e finanza. Il suo ultimo libro, lo voglio ricordare, è L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel. Benvenuto Luca.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, come stai interpretando queste ondate di vendita in questo momento?
Si corregge rispetto agli eccessi dei giorni e delle settimane scorse. Direi che il punto di svolta è stato l'IPO, cioè la quotazione iniziale di SpaceX, o SpaceX all'italiana, di Elon Musk, che è avvenuta il 12 giugno, quindi insomma 2 settimane fa, a livelli, a valutazioni stratosferiche. È un'azienda spaziale di intelligenza artificiale, e quindi la dire che erano quotazioni e valutazioni stratosferiche è corretto. Quindi la percezione del mercato è che Musk e le banche che lo hanno appoggiato, in particolare Goldman Sachs e Morgan Stanley, hanno veramente esagerato. Quindi a questo punto diciamo che arrivano valutazioni più concrete e più vicine alla realtà.
Ma spiegaci esattamente qual è il timore, perché le valutazioni sono state sproporzionate a livelli stratosferici. Come dicevi, si è investito tantissimo sull'intelligenza artificiale e su tutte le tecnologie associate, come ad esempio i superconduttori. Il rischio è che il ritorno economico non possa pareggiare gli investimenti iniziali? È questo il senso?
Sì, il rischio è questo, perché bisogna dare le cifre, i numeri, perché sono importanti. Per esempio, nel prospetto che ha accompagnato la quotazione in borsa di SpaceX, si parla di un mercato potenziale di 28.000 miliardi. 28.000 miliardi sono una cifra che un analista ha definito un'allucinazione. Però citerei anche gli analisti seri e indipendenti di Morningstar, che hanno valutato SpaceX alla metà di quello che poi è stato il numero finale della quotazione. La metà, quindi, vuol dire che hanno raddoppiato quello che è il valore. E questo sulla base di cosa? Sulla base di sensazioni, sulla base del carisma di Musk e sulla base di proiezioni che pongono questa società al centro di questo tipo di euforia collettiva che ha contagiato tutti e che appunto fonde la società, che praticamente fa razzi, perché questo è il business essenziale, poi satelliti con Starlink, che è il vero business profittevole di Musk, e l'intelligenza artificiale. Oggi il mercato ha preso una brutta piega, perché Musk non solo ha raccolto con l'IPO 85 miliardi, ma poi ha annunciato che emetterà bond, cioè obbligazioni, per altri 20 miliardi di dollari. Questo perché ha ancora bisogno di soldi. Si è scoperto che in pratica la SpaceX è nata da una fusione tra il social network X, cioè l'ex Twitter, che è indebitato di 12,5 miliardi e poi altri 5 miliardi sono di XAI, che è la sua società di intelligenza artificiale. Metto in evidenza che SpaceX dal 2002, cioè quando è nata, ha in totale 1 miliardi di dollari senza mai aver fatto un solo anno di utili, cioè sono società che in pratica ovviamente hanno un appeal fantastico, perché è il futuro, perché c'è intelligenza artificiale, però dal punto di vista della realtà borsistica c'è una bolla vera e propria che appunto a questo punto rischia di sgonfiarsi.
Ecco, proprio di questo voglio parlare, però prima cito un messaggio di Federica, che giustamente ci dice i semiconduttori sono le tecnologie associate all'intelligenza artificiale, non i superconduttori, che dovrei aver detto, ovviamente mi scuso. Invece sulla la bolla dell'intelligenza artificiale abbiamo ancora un minuto. Luca, e tu nel tuo pezzo sul Domani citavi Michael Burry, gestore dei fondi speculativi, quello che previde, puntò contro la bolla dei mutui subprime nella crisi del 2008, e lui dice proprio questo, che insomma la bolla dell'intelligenza artificiale è pronta a esplodere. Ci spiegavi come forse ci siamo tutti fatti un po' condizionare dalle promesse di alcuni personaggi carismatici, ma forse il mondo non sarà cambiato nel breve periodo dall'intelligenza artificiale. Un po' questo il concetto, che quindi questa bolla può davvero esplodere.
L'intelligenza artificiale è uno di quei momenti topici, cioè la radio, l'internet, le ferrovie addirittura nel passato, quindi sono fondamentali svolte dal punto di vista industriale. Però Barry, che poi ricorderete è diventato il protagonista del celebre film La Grande Scommessa, è quello che ha appunto previsto e scommesso contro la bolla dei mutui subprime prima della crisi del 2008. Quindi lui avverte, lui è un ribassista, che la bolla c'è e che quindi va gestita, cioè queste valutazioni sono eccessive e quindi bisogna stare molto attenti a, uno, non dismettere la rivoluzione in quanto tale, perché c'è, però due, dal punto di vista borsistico e finanziario, questo è un capitalismo spregiudicato che porta questi, io li chiamo i tecno-oligarchi, da Peter Thiel a Musk, eccetera, ad esagerare con le loro ambizioni o con le loro frenesie.
Decisamente. Grazie Luca Ciarrocca per essere stato con noi, a presto.
Grazie a tutti, a presto, ciao.
Luca Ciarrocca, giornalista, esperto di tecnologia e finanza, il suo ultimo libro su Peter Thiel, che vi cito, L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel, il giornale radio, adesso, a dopo.
Delle
18:35 minuti. Seconda mezz'ora dell'orizzonte. Allora, tra poco parleremo anche noi, forse della notizia principale, perché ci colpisce tutti direttamente. L'avete sentita poco fa nel giornale radio, l'ondata di caldo che sta attraversando mezza Europa, anche soprattutto l'Italia, soprattutto il nord Italia. Un'emergenza che ha ripercussioni appunto sulle nostre vite di tipo sanitario, energetico, che è già realtà e soprattutto che ci pone di fronte a una sfida importante, a un'incognita importante. Ma possiamo farci qualcosa? Ci possiamo adattare a un mondo che ormai è profondamente cambiato a causa del surriscaldamento globale ed è già realtà, è già così. Possiamo solo mitigarne gli effetti, questi ovviamente sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quali sono esattamente? Cosa si può fare nelle nostre città? Cosa possiamo fare noi come singoli individui? Adesso ci dedichiamo tutta questa, insomma, buona parte di questa mezz'ora che ci rimane dell'orizzonte. Ci servono anche i vostri messaggi e le vostre telefonate, se avete voglia, se ci state ascoltando e se ci volete raccontare che problemi state vivendo, avete avuto in questi giorni di caldo eccezionale, a partire dai blackout che si sono verificati già appunto in questi giorni. Immagino molti di voi siano rimasti in mezzo. I numeri sono 02 33 001 001 per le telefonate, 331 6214 013 per gli sms, messaggi WhatsApp e Telegram. Avremo anche ospiti con cui parlare di questo e parlare del caldo eccezionale che c'è in questi giorni e che continuerà ancora a lungo, almeno sembra così dalle previsioni. Però oggi, martedì 23 giugno, sono esattamente 10 anni dalla Brexit. E un decennio dopo, non è che i britannici se la passino molto bene, 10 anni fa la Gran Bretagna usciva dall'Unione Europea, non se la passano bene perché ieri c'è stato l'ennesimo cambio al governo, in 10 anni se ne sono succeduti 6, adesso ci sarà un settimo primo ministro. Ma soprattutto sono aumentate le tensioni sociali, la povertà, le tensioni sociali e anche e soprattutto l'intolleranza verso i cittadini di origine straniera. Quello che è successo a Belfast, ad esempio, è un sintomo importante di tutte queste tensioni e di come la società britannica sia profondamente cambiata in 10 anni. E noi a Edoardo Bersanelli, politologo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e grande esperto di Brexit, su cui ha scritto libri, è stato per tanti anni anche a Londra, dove ha vissuto e lavorato, a lui abbiamo chiesto come sta 10 anni dopo il Regno Unito.
Per capire come sta la Gran Bretagna ora basta guardare ad un indirizzo, il numero 10 di Downing Street. Nel 2016 la scelta referendaria portò le dimissioni dal loro primo ministro David Cameron. Ieri si è dimesso l'ennesimo primo ministro Keir Starmer e questa incapacità di governo, questa volatilità politica, questa frammentazione dello scenario politico non sono soltanto il portato di Brexit, chiaramente sarebbe una spiegazione troppo facile, ma Brexit è parte importante della spiegazione. Quindi, per dirla in breve, il paese sta peggio anche a causa di Brexit e molte delle dolorose scelte politiche che il paese ha ancora davanti, che il nuovo primo ministro Andy Burnham ha davanti a sé nei prossimi difficili mesi avranno un chiaro tag: Brexit.
Per quali altri fattori sta peggio allora la Gran Bretagna? Perché abbiamo visto come è cambiata profondamente la società in questi anni, ci sono molte tensioni sociali, c'è più povertà sicuramente, c'è anche maggiore intolleranza verso gli immigrati. Dove si inserisce la Brexit in questo contesto di forti tensioni sociali che vediamo ogni giorno?
La Brexit taglia evidentemente trasversalmente tutti i temi di cui lei ha detto nella sua domanda, perché la Brexit è evidentemente un fattore importante per l'impoverimento della società britannica e per la debolezza dell'economia britannica. Nel mese scorso abbiamo visto che il prodotto interno lordo è addirittura decresciuto, il paese non cresce più, è tra i peggiori in Europa, e questo come dire, stride con l'immagine che noi avevamo negli anni 90 e ancora nei primi anni 2000 di un paese che invece si presentava come profondamente innovatore, dinamico, forte. E dal punto di vista sociale il problema dell'immigrazione ha portato alla Brexit, ma la Brexit non ha assolutamente risolto il tema dell'immigrazione. Semplicemente è cambiato il tipo di immigrato, passando dall'immigrato europeo, da chi usava la libertà di circolazione garantita dai trattati, a invece un'immigrazione che viene da altri paesi extraeuropei, altri continenti, e se vogliamo è un'immigrazione più diversa di quella che invece caratterizzava la circolazione interna nel mercato unico. Quindi in realtà la Brexit ha peggiorato l'economia britannica e ha peggiorato, ha reso più difficile l'integrazione e la gestione, paradossalmente, dei flussi migratori. A questo fa riscontro una debolezza del potere politico, l'incapacità di chiunque sia lì a Downing Street, prima i conservatori, 10 anni di governo, ora i laburisti, una maggioranza parlamentare fortissima, eppure un governo molto debole, quello appena terminato di Starmer. Ecco, chiunque sia al potere non riesce a gestire i nodi che ai loro vengono sempre più al pettine.
Per riassumere dunque, possiamo dire che più che una causa, Brexit è stato un sintomo di tutti questi fattori, dei profondi capovolgimenti che erano già in moto nella società britannica.
Assolutamente, che Brexit ha fatto detonare in maniera drammatica, perché vedete, noi siamo stati abituati a guardare a Westminster, a guardare al Regno Unito come l'ideal tipo di un sistema politico forte, di capaci di prendere decisioni importanti, anche talvolta impopolari, perché avevano l'autorità del comando, avevano il potere per farlo, avevano il controllo del loro partito. Due nomi su tutti: Churchill e Margaret Thatcher. Si può non essere d'accordo con quello che hanno fatto, ma credo nessuno in buona fede possa mettere in dubbio la loro capacità di leadership. Ecco, quello che invece abbiamo osservato in questi ultimi anni è una italianizzazione della politica britannica, ma non con un'analogia alla nostra seconda o terza repubblica, ma un'analogia paradossale con la nostra prima repubblica, in cui i primi ministri non erano in grado di gestire alcun dossier importante e in cui la circolazione dei primi ministri era maggiore di uno all'anno. Ecco, la Gran Bretagna si è ridotta ad essere così.
Edoardo Bressanelli, professore di scienze politiche alla Scuola Sant'Anna di Pisa, esperto di Gran Bretagna. Tra poco parliamo allora dell'emergenza caldo, prima però un piccolo passaggio dalle TV, perché è comparso il viso di Giorgia Meloni in una intervista in diretta che sta andando in onda proprio in questi minuti con La Verità. Ascoltiamo un passaggio perché era molto, molto curioso sapere se risponderà ancora una volta a Donald Trump. Sentiamo.
Per garantire la libertà di navigazione a livello internazionale, per la quale nel caso servirebbe chiaramente l'autorizzazione del Parlamento, ma io penso che l'Italia dovrebbe fare la sua parte per questo. Quindi, queste sono le tre questioni secondo me fondamentali.
Sta parlando dello stretto di Hormuz, della crisi iraniana. Prima però leggo dai sottopancia, sì, ha detto qualcosa su Trump, ha detto non intendo alimentare ancora lo scontro con la Casa Bianca e soprattutto
bisogna mantenere le relazioni, il rapporto con gli Stati Uniti nonostante tutto.
Per quello che possiamo dobbiamo dare una mano sia sul piano diplomatico sia offrendo la nostra disponibilità.
E qua si sta dicendo disponibile comunque sia a partecipare a una sorta di missione, quella che poi prenderà forma, chissà se prenderà mai forma, per garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz quando ci sarà un accordo finale tra Stati Uniti e Iran. Aggiornamenti anche su questo nel giornale radio delle 19.30, ma parliamo allora dell'ondata di caldo che attraversa Italia ed Europa. Saluto Francesco Bosello, professore di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Benvenuto, professore.
Buonasera a tutti e a tutte.
Allora, professore, oggi sono 15 le città da bollino rosso per il caldo e giovedì saliranno anche a 17, leggo qui dalle agenzie, si aggiungeranno altre città, Latina e Bari, ma insomma, secondo l'OMS, anche che oggi ha parlato, non è più soltanto un fenomeno meteorologico quello che vediamo, ma è diventata un'emergenza sanitaria, la realtà delle nostre vite, è così?
Diciamo che questa ormai purtroppo è la nuova normalità. Quando qualcuno non riesce a capire cosa possa comportare, per esempio, l'aumento di 1,5 gradi della temperatura media mondiale rispetto all'epoca preindustriale, ecco, questo è un caso. Un grado e mezzo l'abbiamo superato per la prima volta nel 2024 e abbiamo avuto un'estate e un anno forse il più caldo nei record. L'estate più calda è stata quella del 2025 e adesso purtroppo può darsi che ci avviamo verso altri record, anche perché siamo in una fase di El Niño e quindi una fase di riscaldamento e non di raffreddamento come era prima quando c'era la Niña, quindi un po' ci abbassava la febbre, adesso invece abbiamo acceso il riscaldamento finché abbiamo anche la febbre. Quindi questo ci dà un'ottima purtroppo percezione di cosa voglia dire 1 grado in più di temperatura media, che vuol dire emergenza caldo, soprattutto poi a livello urbano,
sì,
di città.
Ecco, adesso parliamo della dimensione urbana. Non siamo riusciti a frenare l'aumento delle temperature e dunque adesso possiamo soltanto adattarci e mitigarne gli effetti. Si sta discutendo molto in questi giorni sulle città, per come sono concepite, per come sono state costruite, che non sono in grado di adattarsi appunto a un clima che è cambiato, a ondate di caldo così intense. Che cosa possiamo fare subito, professore, proprio a livello urbanistico? È qualcosa che non è un piano magari realizzabile in 10 anni, ma qualcosa che subito ci può dare una mano?
Beh, allora, sicuramente la prima cosa, allora, ci sono tante cose che si possono fare subito. La prima cosa è la prevenzione. L'Italia dal 2024 ha un sistema di early warning che ci avvisa quando ci sono ondate di calore. Sembra una stupidaggine, ma è importantissimo, perché soprattutto lo stress da caldo colpisce, diciamo, i bambini e le persone anziane, sono le categorie più vulnerabili, quindi stiamo attenti agli avvisi. Chiaramente dobbiamo fare quello che possiamo per adattarci, quindi aree verdi, cerchiamo di farle quando si può, di averle e di non smantellarle quando ci sono. E adesso si parla molto dei cosiddetti climate shelters, quindi sono degli esperimenti che stanno facendo, quindi avere delle zone raffrescate accessibili a tutti. Quindi c'è l'immagine, no, della persona anziana che quando è senza aria condizionata va al centro commerciale a prendersi un po' di fresco. Ecco, è una cosa di questo tipo. Ancora una volta sembrano magari delle cose da poco, ma possono fare molto.
Si può, ma anche questo servirebbe anche a abbassare almeno la percezione della temperatura, perché anche questo è uno dei temi.
Sì, assolutamente. Beh, allora, esatto. Allora, le aree verdi sicuramente abbassano non solo la percezione, ma abbassano la temperatura. Quindi ovviamente non stiamo parlando della piantina di geranio in vaso, però anche un albero può abbassare la temperatura di qualche grado, un albero che faccia ombra. Ovviamente bisogna trovare dove metterli. E ecco, per quanto riguarda invece volevo dire 2 cose sull'aria condizionata, perché effettivamente quando è caldissimo è l'unica l'unica cosa che si può fare, però ci sono anche delle controindicazioni purtroppo nell'utilizzo dell'aria condizionata. La prima è che ovviamente richiede l'utilizzo di energia, e se la nostra, l'energia che noi utilizziamo è ancora una volta prodotta con combustibili fossili, aumenta le emissioni e può a lungo termine peggiorare il problema del cambiamento climatico. E poi soprattutto c'è un elemento importante di distribuzione, cioè l'aria condizionata, l'energia elettrica costa, infatti si parla di proprio di cooling poverty, quando non si è in grado di garantire un ambiente sufficientemente o accettabilmente climatizzato, perché non si ha abbastanza risorse. Quindi il cambiamento climatico ha anche questa valenza molto negativa nei confronti, diciamo, dell'equità. Non tutti riescono ad adattarsi, hanno le risorse per adattarsi.
Sì, molto interessante questo aspetto. E io, professore, le voglio leggere un messaggio che ci arriva da Jus su Telegram, che dice: l'urbanistica sì, in effetti è una cosa, però purtroppo a lungo termine, però qui non si fanno nemmeno le cose basilari, aumentare il verde come diceva lei, chiudere il traffico, che basta camminare sul marciapiede per sentire il caldo, per il caldo che viene emanato dalle auto. E lei diceva la stessa aria condizionata, se creata grazie all'alimentazione da fonti fossili, poi non è altro che un circolo vizioso. Le voglio fare questa domanda, ma a livello individuale anche lei ha la sensazione che un po' la filosofia di fondo sia ognuno si salva da solo per resistere al caldo, e anche in maniera poco sistemica, poco collaborativa?
Purtroppo è abbastanza vero, soprattutto quando noi pensiamo all'adattamento, sì, uno cerca di fare quello che può in modo non sistemico, non sistematico, però vorrei anche vedere anche l'aspetto positivo, che tante piccole azioni individuali alla fine possono costruire anche una risposta percepibile a livello, diciamo, globale in senso a livello ampio. E quindi vorrei ritornare non tanto sull'adattamento ma sulla mitigazione, perché è vero che ci stiamo scaldando, però ogni, diciamo, centesimo di grado di temperatura che noi riusciamo ad evitare in più di aumento è qualcosa di positivo. Quindi il fatto che noi riscontriamo che questi trend di aumento delle temperature, di emissioni, siano molto difficili da ridurre o diciamo, invertire queste tendenze alla crescita, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo fare tutto il possibile per continuare anche a mitigare, cioè a ridurre le emissioni, perché veramente un centesimo di grado fa la differenza.
Fa la differenza. Quindi
passare
sì.
da 1 a 5 a 1 a 6 è comunque meglio che passare da un grado 6 che un grado
decisamente
7, perché dopo anche perché non c'è una risposta ma anche sociale ed economica diciamo lineare, ci sono delle irreversibilità molto sì. Che possono diventare molto pericolose.
Professore, siamo alla fine, però le voglio girare un ultimo messaggio degli ascoltatori sì. Che ci hanno scritto, chiedevano se i climatizzatori sono tra i maggiori corresponsabili delle isole di calore urbane. Questo sempre per restare nel filone, ognuno si salva sì. Da solo, peggiorando magari la situazione collettiva, è così?
E allora, io non sono un economista ma sono un ingegnere, però effettivamente è vero, perché per la legge della termodinamica, se faccio freddo, fresco da una parte, faccio caldo da un'altra parte, quindi non è possibile avere fresco dappertutto. Quindi sicuramente il climatizzatore contribuisce ad aumentare questo fenomeno di isola di calore. Per esempio, una cosa che io farei, adesso si vede sempre meno, è i negozi dovrebbero avere le porte chiuse, non le porte aperte con l'aria condizionata sparata a 10.000, perché per invitare i clienti giustamente ad andare sì. Dentro. No, tieni la porta chiusa, avrai comunque fresco dentro, e però utilizzerai l'aria condizionata ad un'intensità minore, risparmi sicuramente e inquini meno. Appunto, queste sono queste micro azioni che però, se fatte su scala diciamo di nazione, fanno la differenza.
Certo. Professore, la ringraziamo tantissimo per essere stato con
noi. A voi.
Alla prossima.
Arrivederci. Buonasera a tutti.
Francesco Bosello, professore di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Saluto Luca Parena. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Il caldo interessa l'Europa, l'Italia e Milano.
Anche Milano,
ovviamente.
Sì, anche Milano. Tra l'altro, adesso forse facevi in qualche modo un cenno con il tuo ospite al tema dei blackout, del consumo energetico. Vedevo che
sì,
i vigili del fuoco hanno fatto sapere che anche oggi ce ne sono stati in diverse zone della città, in particolare Fiera Milano, Gallaratese, San Siro, Baggio, Quartoggiaro, quindi soprattutto nella zona ovest e nord-ovest della città si segnalano parecchie utenze saltate, immaginiamo proprio per l'ampio ricorso ai condizionatori che si sta facendo in questi giorni. Oggi ci soffermiamo in particolare su una categoria molto precisa di lavoratori che sta a sua volta un po' subendo, da quello che ci viene raccontato in particolare dal sindacato di base AL-COBAS, le conseguenze delle temperature torride di questi giorni. Ce ne potrebbero essere tante, ma noi oggi, o comunque diverse, noi oggi parliamo in particolare degli autisti dei mezzi pubblici, perché a bordo di molti autobus e tram sembra che ci siano delle condizioni di lavoro molto molto difficili, oltre che difficili anche per i passeggeri,
certo,
immaginiamo.
Certo, per loro che stanno lì diverse ore sicuramente, ancora di più. Che abbiamo sentito, Luca?
Abbiamo sentito Luigi Battipaglia, che è un autista di ATM e fa parte del sindacato di base AL-COBAS.
Lavorare in vettura adesso con l'aria condizionata su alcune vetture, anzi su parecchie vetture che non funziona addirittura, ma anche sulle vetture nuove elettriche ci sono grosse difficoltà, grossi problemi. Noi dall'ATM l'abbiamo avvisato a febbraio di prepararsi in tempo anche davanti alla prefettura, di portarsi avanti nella gestione della manutenzione. Il problema è che la gestione della manutenzione è fatta da 5-6 aziende, almeno nel mio deposito stato. 5-6 aziende che gestiscono questa roba qui, alla fine poi dopo l'ATM non riesce a controllare nulla. Quando c'erano i nostri meccanici queste robe non succedevano. Tant'è vero che oggi abbiamo in uscita 30 persone ferme che non riescono proprio ad andare a fare il loro servizio perché le vetture non ci sono. Questa è una grave responsabilità che denunciamo da tempo, dove siamo inascoltati e dove il sindaco davanti al prefetto si era promesso di incontrarci a giugno. Oggi ne abbiamo 23 e fino ad oggi non ci ha convocato ancora, proprio per capire ATM dove va a finire.
Quali temperature avete registrato proprio nelle cabine e quali sono i problemi che fanno sì che l'ambiente di lavoro dei conducenti, dite, non sia adatto per poter lavorare?
Si può garantire che in quella vettura non si può stare. Cioè, nel senso, anche ieri nei passeggeri con le vetture tutte chiuse, che non ci sono finestrini, denunciavano il fatto proprio al sottoscritto che in quella vettura, mi dice la signora scusi, guardi lei, ma io andare in giro così con quest'autobus fa troppo caldo. L'emergenza climatica veramente è all'ordine del giorno, però qualcuno deve fare. Abbiamo vetture nuove, è mai possibile che le vetture nuove acquistate non danno una sorta di refrigerazione come di sieve? Quindi c'è un problema a monte, quindi la gestione è fatta male con i piedi, assolutamente.
E la vostra categoria è stata anche una di quelle che non è stata presa in considerazione dall'ordinanza, ad esempio, che ha approvato qualche settimana fa la regione?
Assolutamente sì, anche quello è il problema, però comunque ATM, se vuole, certe situazioni, certe condizioni di lavoro, anche sui turni, potrebbe intervenire anche, avrebbe potuto intervenire anche sui turni estivi con turni più corti nelle ore più di punta. Ma purtroppo invece no, ha fatto il contrario. Gli orari sono lunghissimi. Immagino chiunque a fare il suo lavoro in strada dalla mezzogiorno alle 8 di sera su una vettura che funziona male, l'aria condizionata, voglio vedere chiunque a fare questo tipo di lavoro. È impossibile, è ingestibile.
Luigi Battipaglia, conducente dell'ATM. Luca, prima di salutarci, un messaggio al volissimo. Ci scrive un ascoltatore: se pensate che il comune farà battere il Meazza per costruire il nuovo con annessi e connessi, contaminando con centinaia di camion giornalieri che inquinano, insomma, questa è un po' la situazione. Però di queste cose, dice, a Radio Pop si parla poco, è vero?
Ma dipende dai punti di vista, a me non sembra che se ne parli così.
Dovremmo poco chiedere a Michelino Crosti, grazie Luca Parenta.
A dopo con Metro Regione.
Ciao, ciao Martina Stefanoni, Esteri.